prima delle differenze l'incontro, perché un'area di famiglia dentro il libro c'è, non è che ci si è incontrati per caso. Se dovessimo dire su cosa gli autori che si confrontano dentro questo libro si somigliano o comunque hanno trovato un campo dentro cui dialogare, io direi che tutti rappresentano una cosa di cui si sentiva il bisogno nella riflessione giuridica, cioè una visione non luttuosa dei processi di trasformazione e dei processi di globalizzazione. Cosa voglio dire? Soprattutto a sinistra, e soprattutto poi da un altro punto di vista, tra i giuristi, la globalizzazione è stata vissuta nel segno della perdita. I processi di globalizzazione hanno investito lo Stato, hanno investito il welfare, hanno investito i riferimenti normativi delle stesse soggettività. Questi sviluppi sono stati spesso letti come se noi non potessimo far altro che assistere ad un centro normativo, fosse lo Stato, fosse il welfare, fosse la stessa idea di una norma trascendente che indirizza le nostre forme di vita e che dà forma alle nostre forme di vita. E non potessimo far altro oggi che vivere nella luttuosità, nel rimpianto. Dentro la sinistra questo è stato uno dei toni più diffusi. Dal punto di vista della trasformazione dello Stato ci si è soffermati su vere e proprie lamentazioni, sulla morte del politico con la P maiuscola, intendendo dire che una volta esaurita quella forma politica che nel Novecento aveva dato la sua massima espressione con le mediazioni tradizionali, con le grandi costituzioni del Novecento, con la forma Stato, la forma sindacato, la forma partito, tutta quella lettura che aveva permesso dentro il Novecento una forma specifica di mediazione, beh, noi arrivati dopo non potevamo far altro quasi che sostenere il lutto di questa perdita. E il discorso pubblico della sinistra su questi temi è stato segnato da questo tipo di cose. Sul welfare il discorso è stato più o meno lo stesso. Di fronte a quello che Sandro Chignola diceva prima, cioè all'idea del neoliberalismo di poter gestire tecnicamente la crisi attraverso una riformulazione dei dispositivi di governance, il discorso da sinistra è stato spesso il rimpianto per quelle forme verticali organizzate attorno alla forma Stato di welfare che avevano portato, che avevano difeso, avevano costituito una trincea di difesa. Ora, gli autori che si confrontano su questo in questo libro pensano, dalle loro rispettive angolazioni, ma pensano qualcosa di diverso, pensano che questo spazio della globalizzazione non sia da pensarsi soltanto come una irriducibile perdita della norma, una irriducibile perdita dell'uno, della quale altro non possiamo fare che piangere l'estinzione, ma che dentro questo campo ci siano delle potenzialità diverse, che si possa rispondere a questa estinzione dell'uno attraverso dei processi di carattere diverso, ma che hanno tutti questo segno di non essere semplicemente dei processi di attesa, di non essere semplicemente dei processi segnati dentro la mancanza. Più nello specifico, sia la scuola a cui faceva riferimento prima Sandro, cioè quella di Gunther Teubner, sia le posizioni espresse da Toni Negri e dagli altri nel volume, non credono che si sono tutte interrogate sull'esaurimento del welfare e non pensano che la risposta a questo esaurimento del welfare sia nelle forme della semplice difesa di quella mediazione costituzionale del lavoro. di quella forma della mediazione costituzionale che abbiamo conosciuto nel Novecento. In modi diversi, la scuola toiblerianiana pensa che all'esaurirsi del welfare tradizionale si possa rispondere con dei processi di autonormazione, di autoregolamentazione settoriale, cioè che possano esservi dei processi di autonormazione spontanea dell'economia, dei processi di autonormazione spontanea del mondo del lavoro, dei processi di autonormazione spontanea dei diritti umani. Che questi processi sono molteplici, non avranno mai la vecchia sintesi dell'unità statuale così come la conosciamo, ma che più o meno dentro questa frammentazione potrebbe darsi che il gioco non sia a forma zero, non sia a somma zero, cioè che possano nascere delle nuove forme di diritto autoformate, autoprodotte, anche se mai nella forma sintetica che abbiamo conosciuto con lo Stato. Questa frammentazione però finisce un po' lì, nel senso che dentro la visione di Toiber e degli altri, quello che possiamo fare è, dentro i processi di globalizzazione, cercare dei processi spontanei, autonomi, che più o meno regolino le cose, che ricostruiscano delle accettabili separazioni tra pubblico e privato, che ricostruiscano delle dighe in modo che il sistema economico non travolga tutti gli altri, ma dentro una posizione che, ribattono gli altri autori del libro, sembra avere una sorta di soglia di blocco, no? Attraverso cui poi anche questa lettura non ingenua, non banale della globalizzazione, questa lettura non torcicollesca, non nostalgica della globalizzazione non riesce. Negli altri autori che cosa si inserisce di più? Cosa abbiamo messo in campo? L'idea che forse questa lettura della globalizzazione deve essere investita da qualcosa a cui la scienza giuridica ha fatto sempre difficoltà a mettere le sue mani. E cioè le trasformazioni radicali delle forme di produzione. Anche la scuola toiblerianiana non arriva, quando riflette sulla dissoluzione del welfare, non arriva però a porre l'interrogativo sulle trasformazioni delle forme di produzione. Qual è il punto? Cambia lo sguardo che diamo sulle istituzioni giuridiche e cambia lo sguardo che diamo sulla crisi del welfare se poniamo come centrale il diverso rapporto oggi, che è possibile in quella fase che chiamiamo post-fordismo, tra, per dirla in breve, la macchina e chi la adopera, in un mondo in cui le capacità lavorative, quelle che chiamavamo lavoro vivo, finiscono sempre di più per incorporare in sé quelle che una volta erano le macchine. In un mondo in cui la vecchia separazione, in cui il capitale sussume il lavoro altro non può che farsi sussumere in qualche modo, in cui questa separazione comincia a cadere, in cui i mezzi di produzione finiscono per essere incorporati, non cambia questo il modo in cui leggiamo lo stesso rapporto che abbiamo con le istituzioni e con le norme giuridiche? Le istituzioni tradizionalmente nascono da una, così come l'ha visto il pensiero tradizionale, nascono da una mancanza. L'uomo non ha le unghie, deve creare delle istituzioni perché altrimenti è un animale indifeso. E non è forse che adesso questa idea dell'istituzione della norma che viene a riempire una mancanza? Era il modello tradizionale dello Stato moderno, di Hobbes, no? Ci vuole uno Stato perché altrimenti gli uomini, da animali che sono, non riescono a far altro che ad esprimere la propria autodistruzione. Ma oggi, nel momento in cui le capacità creative e produttive vengono incorporate nella nostra stessa vita, il nostro rapporto con le norme e con le istituzioni può essere il rapporto tradizionale che avevamo con le norme e con le istituzioni? Questo tipo di tema sembra essere stato espunto anche dalle parti più avanzate della scienza giuridica. Che cosa succede quando il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavorare non è più misurabile all'interno di quella misura? Misura è nomos, misura è norma tradizionale. Il tema dell'eccedenza che torna nel libro è esattamente questo tipo di tema. Oggi lavoriamo e viviamo, produciamo in una parola, in un modo che non può essere più misurato e controllato secondo le prospettive tradizionali. Ben intesi, questo non significa che non esiste più il controllo o non esiste più la possibilità di essere sussulti. Anzi, il fatto che abbiamo incorporato dentro di noi anche quello che una volta era la macchina può anche significare che lo stesso controllo è incorporato ancora peggio nella tua vita quotidiana, come chiunque viva la condizione di precarietà conosce bene questo dramma. Però a leggerla da questo punto di vista, a leggerla dal punto di vista dell'eccellenza, a leggerla dal punto di vista delle soggettività che hanno incorporato dentro di sé una capacità potenziale di essere creativa e produttiva, sconosciuta nelle fasi tradizionali dell'organizzazione, beh, allora anche la crisi può essere letta in tutt'altro modo. Ecco la visione davvero non luttuosa, perché se partiamo dall'idea che il punto vero è che questa eccedenza che non riesce ad essere più controllata dalle istituzioni deve essere sempre più soffocata attraverso il comando, beh, allora capiamo che la crisi che stiamo vivendo non è una crisi di spegnimento, non è una crisi di rarefazione delle nostre potenzialità. Pensiamo, per chiudere, a che cosa significa adottare questa visione, questo punto di vista dell'eccedenza, e quindi non è, i toibneriani nel libro si spaventano quando viene fuori la parola eccedenza, no? Lo vedono come se fosse una specie di romantica cavalcata dalle valchirie, arrivano i nostri. Ma non è questo, è semplicemente il fatto che il modo in cui viviamo non può essere contenuto dall'idea tradizionale di norma giuridica e di istituzione giuridica che ci ha consegnato la modernità. L'eccedenza ce l'abbiamo tra i piedi, non è nulla di mitologico, la incontriamo quando ci rendiamo conto che le nostre forme di vita non possono essere cronometrate e valorizzate nei sensi della misura tradizionale. Questo è. Ma a prenderla dalla eccedenza, e anche la crisi del welfare va completamente riletta, perché qui non si tratta più di immaginare un impossibile ritorno alla vecchia mediazione, ma si tratta di riscrivere tutta la mappa dei diritti sociali radicandola nelle capacità dell'auto-organizzazione. Faccio un esempio molto concreto e chiudo, ma venendo leggevo, anche parlando con i ragazzi della libreria occupata alla Sapienza, no, oggi c'è stato questo, alla Sapienza, alla Statale, oggi c'è stato questo scambio che era simpatico col rettore, perché il rettore gli dice: ma voi fate buone cose, però non le fate secondo le forme. Le forme, la procedura, dovete fare le forme, perché qua nessuno è fascista, siamo tutti belli regolari, nessuno è fascista, siamo tutti belli regolari, dovete seguire le procedure. E i ragazzi gli rispondono con l'eccedenza, cioè guarda che lo stato sociale che tu stai immaginando di riportare dentro la statale attraverso i bandi, noi lo stiamo già facendo, perché siamo già capaci di organizzare quel tipo di servizi che tu immagini poter organizzare soltanto dall'alto. E i ragazzi invitano il rettore ad immaginare come si possa oggi riarticolare il diritto allo studio a partire da quell'occupazione. Così come oggi, per reazione all'esaurimento del diritto allo studio, si moltiplicano le occupazioni degli studentati. Ora, la risposta istituzionale lì qual è? Non è non avete diritto alla casa, ma vi sgombro dalla casa che attualmente occupate, di cui non so che farmene, e dopodiché farò un bando che forse riprenderà i meritevoli. Questa è
la visione tradizionale dell'istituzione, a cui puoi rispondere secondo una visione tradizionale, sperando che il pubblico, questa è la polemica sul pubblico, che il pubblico rimetta le mani su una buona norma e te la cali dall'alto, oppure gli rispondi che il tempo è passato, perché oggi possiamo riscrivere dal basso questo tipo di istituzioni, ma non perché siamo volontaristicamente portati a buttare il cuore fuori, oltre l'ostacolo, ma perché le nostre soggettività sono radicate nell'eccedenza, cioè, parlando come mangiamo, perché abbiamo delle competenze e delle possibilità di attuare le competenze grazie agli attrezzi che ormai ci portiamo dentro nella maggior parte dei casi, per cui possiamo riorganizzare le istituzioni dei diritti sociali dal basso. E questo è il tipo di sfida. Lo possiamo portare a livello teorico, fronteggiandoci con le teorie della globalizzazione, mettendo loro tra i piedi il tema dell'eccedenza, lo possiamo articolare dentro le lotte, immaginando come dentro la crisi del welfare possiamo assumere una posizione non semplicemente reattiva o nostalgica, rettore facci il miglior bando del mondo, ma possiamo ricreare questo tipo di difesa dei diritti sociali, reinventandoli dentro questa grande capacità che abbiamo incorporato. Questo è un po' il senso. Interpretato così, il libro può essere anche, il libro non è semplice, ma uno ci si può un attimo impegnare pure di più, però... tanto negli studentati occupati la notte bisogna pur passarla, può essere uno strumento per entrare nelle lotte con una consapevolezza, non che il diritto è buono, perché nessun diritto sarà buono, ma che abbiamo la possibilità oggi di elaborare istituzioni perché ne siamo capaci. Ne siamo sempre stati potenzialmente capaci, ma la grande novità è che questa potenza è diventata atto storico, perché sono cambiate le condizioni della produzione. Può servire a qualcosa.